Il mondo alla radio.
Nuovamente bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo spazio di approfondimento sulla Radio Vaticana. Per la parte tecnica mi segue Gustavo Messina. Vi ricordo sempre che potete trovare i diversi episodi del nostro programma in podcast sul portale di Vatican News. Lo spazio che abbiamo aperto in questo momento vogliamo soffermarci su un argomento che in realtà è stato rilanciato lunedì, cioè il 17 gennaio, perché era la giornata di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, una giornata importante per il mondo della Chiesa, ma importante anche perché è stata la giornata in cui Legambiente ha scelto di lanciare il decimo rapporto sugli animali in città. Sono due momenti estremamente legati, perché al centro innanzitutto sia del rapporto che della giornata del 17 c'è il rapporto fondamentalmente tra l'uomo e l'ambiente, l'uomo e il creato, e soprattutto un nuovo modo di vedere, di interpretare e di rapportarsi con il mondo animale che ci circonda, partendo ovviamente dagli animali che ci sono più vicini, sono quelli domestici e d'affezione, così vengono chiamati, agli animali che popolano le nostre città, e gli animali ovviamente che popolano l'ambiente circostante, che sono forse quelli con cui meno ci sono interazioni, ma non per questo sono meno importanti nel nostro sistema, nel nostro ecosistema, nel nostro modo di vivere. Intanto io saluto i nostri ospiti, che sono Nino Morabito, curatore del rapporto di Legambiente sugli animali in città, quindi ben trovato, grazie per essere con noi, Morabito.
Buongiorno.
E in collegamento telefonico abbiamo anche Giuseppe Scarlato, che è un ricercatore sul benessere animale ed è anche scrittore e autore di un libro intitolato Il ruolo degli animali nella Bibbia e nella vita dei santi. Ben trovato, Giuseppe Scarlato.
Saluti a voi e saluti a tutti gli ascoltatori.
Io vorrei iniziare però proprio da lei, intanto per cercare di creare un collegamento tra quella che è la giornata che la Chiesa ha ricordato il 17 gennaio, quella di Sant'Antonio Abate, protettore degli animali, e quella che è la cronaca, l'attualità fondamentalmente che noi tutti i giorni viviamo nelle città, ma a diversi livelli, con il mondo animale, e che in gran parte è stato toccato dal rapporto di Legambiente, che ha evidenziato le necessità e soprattutto le criticità che regolano questo rapporto. Giuseppe Scarlato, insomma, dal ruolo degli animali nella Bibbia al ruolo degli animali nella nostra realtà quotidiana, qual è il legame, il filo conduttore?
Beh, il filo conduttore per i credenti, ma anche per i non credenti, è che se la Bibbia testimonia un mondo vissuto come lo ha fatto nei secoli passati, lo fa anche per i nostri giorni. E così come alcuni versetti ci ricordano quanto sia importante vedere il cambiamento delle stagioni o la flora e la fauna per comprendere anche in un certo senso il cambiamento dei tempi, adesso con questi tempi in evoluzione per quanto riguarda la salute circolare, dobbiamo necessariamente porci delle domande e pensare ad una rivoluzione necessaria, poiché la salute umana è correlata al benessere degli animali nelle nostre città, nelle nostre campagne, ma anche parlando di allevamenti, parlando di montagna. Quindi la riflessione è una riflessione trasversale che non riguarda solo il mondo della medicina veterinaria, ma è una riflessione trasversale per tutta la società, ed è quello che iniziano a chiedere sempre di più i cittadini, a noi ricercatori, giornalisti, biologi, avere una comprensione totalizzante di quello che è l'equilibrio necessario perché il sistema terra, il sistema ambiente possa progredire in serenità nei prossimi anni.
Grazie Giuseppe Scarlato, resti con noi. Nino Morabito, mi sembra che Scarlato abbia introdotto una serie di punti che c'entrano perfettamente quello anche che è il senso del rapporto di Legambiente, anche se il punto di approccio, diciamo, può apparire diverso, nel senso che voi partite da quelle che sono da quello che è l'atteggiamento istituzionale, quindi dei comuni, delle aziende sanitarie nei confronti del rapporto tra uomini e animali in città e non solo in città, però mi sembra che la questione centrale, quella del benessere collettivo che del benessere umano che non può esistere senza un corretto rapporto con il mondo animale.
Sì, non c'è dubbio. La Presidente attuale della Commissione Europea ha parlato dell'affacciarsi dell'era delle pandemie, no? Purtroppo stiamo affrontando questa tematica che riguarda strettamente la sanità di tutte le forme viventi a partire da quelle animali di cui siamo parte, e la risposta umana più forte sicuramente diciamo, per rispondere all'era delle pandemie è l'era dell'amore, della cura, delle relazioni, e queste relazioni non possono escludere ovviamente il mondo animale proprio per gli aspetti, diciamo, anche banalmente di condivisione, di relazione con quel mondo microbico, siano batteri, siano virus, che con i quali dobbiamo, come dire, affrontare questa convivenza sul pianeta. Noi abbiamo posto l'attenzione partendo dal luogo democratico di relazione, di convivenza civile che è rappresentato nel nostro paese dalle istituzioni e che su questo tema è gestito direttamente dalle amministrazioni comunali, dai servizi veterinari e dalle aziende sanitarie, e chiedendo a loro ciò che avevano realizzato a servizio dei cittadini tutti, a due e a quattro zampe, perché poi alla fine bastino pochi esempi, le aree, quelle che vengono definite aree cani non sono degli aree, dei luoghi dedicati ai cani, ma è la relazione che si vive insieme ai nostri amici a quattro zampe quotidianamente, anche due o tre volte al giorno, quindi tutti i giorni, nelle nostre città. Quindi svolgere un servizio, pianificare un servizio di qualità della vita, di quel tempo dedicato insieme persone, animali, e in questo caso cani, in particolar modo animali da compagnia, animali, ricordiamolo, anche più con una più lunga e antica storia di relazione con noi, quasi 30.000 anni dimostrate da tante pubblicazioni scientifiche, quindi una storia lunghissima di convivenza e di coevoluzione, è tutt'altro che marginale, perché ce ne accorgiamo tutti i giorni almeno due volte al giorno. Quindi diciamo, siamo partiti da loro per capire a che punto è il livello di attenzione istituzionale democratico rispetto a questa relazione.
E adesso io le faccio una domanda per una risposta flash e poi continuiamo più nel dettaglio: a che punto è effettivamente l'organizzazione e diciamo così l'impegno istituzionale per arrivare a questi risultati nel
è molto diversificato, come emerge, come era immaginabile. Ci sono delle realtà certamente avvantaggiate, facendo un discorso generale il nord è più avanti rispetto al centro-sud dell'Italia, ma c'è ancora tanto da fare e tante positive esperienze che diciamo invogliano e fanno capire che si può fare indipendentemente dal luogo geografico dove ci si trova.
Giuseppe Scarlato, Nino Morabito ha accennato all'importanza di un intelligente approccio al mondo animale per garantire anche una buona convivenza civile. Di questo storicamente nella Bibbia si trova qualcosa, la convivenza civile e la corretta gestione del mondo animale sono un argomento che si ritrova anche in questi testi sacri.
Io faccio un salto molto distante. Quando mi viene chiesto di incontrare i ragazzi, i bambini nelle scuole paritarie o pubbliche, che è quello della storia del diluvio universale, la Genesi in un certo senso ci richiama ad una responsabilità e richiama bambini, adulti, insegnanti a ricostruire un equilibrio quasi adamitico. così come quando vengo contattato per partecipare alle tavole rotonde con diversi schieramenti politici in diverse città per parlare di temi quali il maltrattamento degli animali o il randagismo, richiamo sempre su un impegno di ciascuno di noi per costruire un'arca moderna in cui l'uomo e gli animali devono avere uno sguardo unitario sulla natura, perché i cambiamenti climatici interrogano tanto l'uomo così quanto, ricordiamo, le specie, non solo quelle protette, che sono a rischio estinzione, e sono tantissime, e sono anche magari gli uccelli che possiamo avvistare nel cielo delle nostre città. Quindi in un certo senso siamo tutti quanti chiamati ad un senso di responsabilità e di pace con il creato e con le creature, così come ha fatto Noè, ma se vogliamo poi avvicinarci nei secoli possiamo parlare di San Francesco, di Sant'Antonio, di quanti hanno cercato non solo di evangelizzare utilizzando per i più piccoli lo strumento del mondo animale, ma anche per ricostituire un equilibrio tra il mondo urbanizzato e il mondo della natura primordiale.
E questo è un ottimo punto, Giuseppe Scarlato. Nino Morabito, ricostituire un equilibrio. Spesso questo equilibrio si interrompe e richiede un impegno attivo da parte dell'uomo. Pensiamo ad esempio alla questione della sterilizzazione di cani e gatti per limitare i fenomeni di randagismo, comunque stabilire un equilibrio. Insomma, sono circa 30 milioni gli italiani che hanno degli animali domestici, ce ne sono tanti altri che comunque sono attratti dall'idea di un rapporto più stretto con degli animali d'affezione. Non è facilissimo gestire anche a livello individuale questo tipo di rapporto.
No, certamente no, ma se si mette al centro il prendersi cura della qualità della vita e delle relazioni, questa cosa trova strade semplici alla fine. È quello che dobbiamo fare individualmente e collettivamente, quindi quello che chiediamo anche alle amministrazioni che ci rappresentano e che debbono fare le scelte da buon padre di famiglia, come si dice anche nella pubblica amministrazione, per far sì che questa qualità della vita e questa qualità delle relazioni sia al centro della spinta ideale e pratica verso cui lavoriamo. Diciamo quindi, in teoria c'è davvero tanto da fare, ma è anche semplice se si parte col piede giusto, se si approccia col piede giusto. Questa relazione è veramente fondamentale. Noi oggi ci accorgiamo molto di più facilmente dei cambiamenti climatici, anche perché la misurazione, no, l'aumento della temperatura è un elemento semplice, facilmente comunicabile e percepibile. Quando parliamo della perdita di biodiversità, che è un fenomeno molto più ricco di relazioni, non solo di numero di specie, è più complesso e più difficile, però paradossalmente sta emergendo, ahi noi, un indicatore tutt'altro che marginale, che è quello legato appunto alle pandemie, quella che viviamo umana, quella che sta vivendo una parte degli animali con l'influenza aviaria, una parte adesso con i suini, con la peste suina africana. Cioè, quelli sono un indicatore, un po' come la temperatura, che quell'aumentare di casi è indicatore di una relazione che abbiamo trascurato con tutto il mondo animale, tutto il mondo del creato, e che dobbiamo recuperare in termini di qualità e di cura, altrimenti ovviamente purtroppo ne paghiamo pegno. Allora, questa responsabilità che è veramente importante richiamare è una responsabilità di cui noi, più di tutte le altre forme di vita, siamo chiamati ad essere protagonisti in positivo.
Assolutamente. Giuseppe Scarlato, com'è possibile anche creare questo nuovo approccio abbandonando un po' quella che è la visione antropocentrica, cioè l'uomo che domina su tutti gli altri, e invece avere un rapporto più lineare, cioè l'uomo che è integrato in un sistema nel quale deve convivere con tutte le altre realtà?
Io guardo ai bambini, sono giovane ma guardo ai bambini, il rapporto semplice, essenziale, forse anche ingenuo che loro hanno con la natura, con il rispetto della natura e delle piccole cose, quindi mi piace ascoltarli e mi piace percepire come loro ciò che imparano poi lo trasmettono anche ai genitori, dando un esempio di cittadinanza attiva proprio nel rispetto di quelle che sono le regole del nostro ecosistema. I bambini apprendono tantissimo, forse perché fin dalla scuola materna si esercitano sul comprendere le stagioni, il susseguirsi del giorno e della notte. Quindi io come osservatore imparo dai bambini, ma al di là di questo io, ecco, il mio approccio non mi porta a colpevolizzare nessuno per la situazione di fragilità che il nostro ambiente sta vivendo. Sicuramente è necessario che tutte le istituzioni, non solo quelle politiche, richiamino ad una concertazione quelli che sono i vari protagonisti dell'ambito scientifico, quindi non soltanto la medicina umana, non soltanto la virologia, ma che tutti ci si possa interrogare su quello che io chiamo salute circolare. La salute circolare che cos'è? È una sorta di Accademia delle Scienze dove diversi pareri si incontrano, così come avviene per la gestione della pandemia Covid-19, così come sta avvenendo in queste ore, citava, ecco, l'altro ospite, per quanto riguarda la peste suina africana o l'influenza aviare. Quindi ecco, io sono passato dalla semplicità dello sguardo dei bambini sulla natura all'impegno che invece noi adulti dobbiamo avere per sederci tutti assieme attorno a un tavolo, mettere da parte, ecco, un po' i nostri titoli, i nostri curriculum, unire le forze per ristabilire questo equilibrio tra natura, umano e mondo animale.
È stato molto chiaro, Giuseppe Scarlato. Nino Morabito, nel rapporto si trattano tanti temi, in realtà, più di quanti se ne potrebbe immaginare a prima vista. Ce n'è uno in particolare, però, che trova tra l'altro un altro punto di contatto forte con quello che è stato il periodo dell'emergenza sanitaria e della pandemia, ed è la questione dei ricoveri per gli animali abbandonati, ma anche quello delle adozioni degli animali, che detta così suona un po' male, ma l'adozione di animali che si trovano in ricovero significa una presa in carico, una cura di questi animali che altrimenti sono destinati a una fine vita, insomma, abbastanza poco dignitoso, ecco, mettiamola in questo modo. E ovviamente il tema delle adozioni è un tema che so che sta molto a cuore anche a Giuseppe Scarlato, quindi poi lo sentiamo anche su questo punto. Ci può dare intanto, Morabito, qualche dato sull'importanza dell'attenzione che le amministrazioni dovrebbero dedicare al tema dei ricoveri e anche a quello della promozione delle adozioni nei confronti degli animali?
Beh, sicuramente tanta, anche perché si vede anche lì, parlando di cose semplici, dai numeri, cioè oltre il 60% del bilancio, quindi delle risorse pubbliche, della tassazione pubblica che poi viene dedicata a questo settore, viene ancora oggi assorbito dai canili rifugio, non i canili sanitari o vettili sanitari, cioè quella prima struttura veterinaria indispensabile per conoscere lo stato di salute e intervenire nel primissimo momento nei confronti di un animale vagante di cui ovviamente non si conosce lo stato sanitario. Ma il canile rifugio è quella seconda fase in cui gli animali vengono ospitati in attesa di trovare una soluzione, quando non hanno già un microchip e non sono riassegnabili quindi al proprietario che l'ha involontariamente perso o che ha fatto un gesto malsano abbandonandolo. È molto importante perché appunto costa tanto e non è una soluzione, cioè gli animali, non dimentichiamocelo, parlando del cane, appunto, visto un lunghissimo processo di domesticazione, è un animale che è vissuto ormai strettamente da tanti millenni, strettamente insieme a noi, non è un animale che, come dire, stiamo sottraendo ormai alla natura, ormai è un animale tipico della nostra vita, la sua qualità della vita insieme a noi. Senza di noi è una vita per lui molto povera, molto più meno ricca, meno pagante. Quindi è chiaro che il canile rifugio non è una soluzione, è solo un luogo temporaneo, tale dovrebbe essere, per trovare la soluzione all'interno di una vita di relazione che comprende la persona umana. Mm-hmm. questo è un investimento importante soprattutto in termini di prevenzione, perché gli animali non trovano facilmente adozione se non c'è tutto un sistema a monte che rende quella quasi, come dire, una naturale conseguenza della percentuale irrisoria degli animali che appunto non sono già cresciuti nella relazione con le persone. Esatto. La situazione che noi vediamo in centro-sud Italia è ancora una situazione, come dire, patologica, nella misura in cui si è persa quella dimensione di comunità in cui il cane territoriale era parte integrante della comunità, perché ormai anche il centro-sud si vive in contesti urbani molto simili a quelli del, diciamo, delle realtà del centro-nord, e quindi non ha più quella dimensione comunitaria come poteva essere la presenza del cane nel territorio, e quindi oggi quella dimensione non si vede, così come era presente in molte altre aree del Mediterraneo. Ci sono delle differenze culturali, storiche, di modo con cui si vive questa relazione, che oggi non trovano una risposta, e questo porta alle devianze, alle situazioni di pericolo, alle situazioni di grave pericolo, come purtroppo è successo ad alcune ragazze, ad alcuni ragazzi che hanno finito prigionieri di situazioni molto gravi, perdendo anche la vita. E allora è chiaro che è importantissimo che le amministrazioni dedichino tanto tempo all'azione di prevenzione, cioè di cura fin dall'origine, e in questo il sistema sanitario veterinario è fondamentale. Il fatto che le amministrazioni, dove abbiamo i risultati migliori nel rapporto, c'è una sinergia strettissima tra amministrazioni comunali e servizi veterinari di quel territorio.
Perfetto, Nino Morabito, grazie mille. Giuseppe Scarlato, siamo in chiusura, quindi un commento il più breve possibile, ovviamente, su questo punto che so che le sta a cuore dell'adozione degli animali, e poi tra l'altro voglio ricordare anche che il suo libro si apre con un episodio, una storia importante, insomma, che riguarderà la fine di questo mese, il 31, se non sbaglio, la giornata di Don Bosco, che aveva un cane, tra l'altro.
Sì, lo ricordo in un'apertura del mio libro Animals per le edizioni San Paolo. E quindi parliamo del 1800, il cane, come è successo nella mia adolescenza, può diventare davvero un piccolo angelo custode. Io ho preso una trovatella, ma ciò che faccio con una campagna che ho lanciato nel pieno del lockdown è stato quello di ricordare che nei canili sanitari, nei rifugi, ma anche nei gattili, ci sono tanti cani e gatti anziani, quindi in età geriatrica, in buono stato di salute, che non hanno mai visto una famiglia, non hanno mai visto degli umani. E quindi il mio richiamo è quello di incentivare le adozioni, sicuramente con una politica di prevenzione nel territorio, affinché non ci sia il randagismo, non ci siano cani e animali vaganti, ma si possa guardare soprattutto a cani e gatti anziani. E per fare questo è importante, voglio dire in chiusura, così come ricordo, ecco, nel libro Animals, che chi sceglie di vivere con un cane non deve soddisfare un desiderio passeggero per sé o per i nonni o per i genitori, ma deve assumersi la responsabilità qualora insorgano dei problemi di salute, evitando così degli abbandoni. Quindi sono d'accordo con quello che diceva Morabito, bisogna anche recuperare un certo senso di comunità, di collettività, che viene anche da quello che era la collettività nelle campagne, un po' come nel 1800, quindi al tempo di Don Bosco a Torino. Ma non vedo una distinzione, e mi ricollego sempre a Morabito, tra nord, sud e centro Italia, tant'è vero che adesso sempre più sindaci ricercano tra i veterinari la figura del garante dei diritti degli animali, proprio perché c'è una presa di coscienza da parte di tutte le amministrazioni, oltre quelle che possono essere le situazioni dei territori.
E speriamo veramente che questo sia un dato che mantenga una certa costanza. Grazie a Giuseppe Scarlato, ricercatore e autore del libro Il ruolo degli animali nella Bibbia e nella vita dei santi, e grazie a Nino Morabito, curatore del rapporto di Legambiente su animali in città. Io vi invito a leggerlo, lo trovate sul sito di Legambiente, perché ci sono anche tante altre tematiche sulle quali magari un giorno, con più tempo a disposizione, torneremo, che riguardano anche tutto il rapporto con quella fauna, quel mondo animale, che non è il mondo degli animali domestici o da affezione, ma che popolano le nostre città, vivono vicini a noi e spesso magari non ci rendiamo conto, ma ci sarebbe bisogno anche lì di trovare un nuovo modo di relazionarsi con questo ambiente. Quindi Nino Morabito, a risentirci presto anche per questi altri aspetti. Grazie anche a Giuseppe Scherlato, grazie a Nino Morabito, grazie a Gustavo Messina che ci ha seguito per la parte tecnica e a tutti voi che ovviamente siete stati in ascolto. A Stefano Leszczynski è tutto, ancora una buona serata.